Sophie non è solo una virtuosa straordinaria, ma un'anima profonda che riesce a trasmettere emozioni attraverso ogni tocco delle sue dita. È il futuro della musica, un ponte verso territori inesplorati. Così Franz Liszt parla di Sophie Mentha, la pianista tedesca che vi presentiamo oggi. E certamente non ci sono motivi per dubitarne. La scopriremo insieme subito dopo la sigla. Benvenuti a Di Classica, un podcast dedicato ad alcune protagoniste della musica classica e contemporanea, compositrici, direttrici d'orchestra e musiciste degli ultimi due secoli che hanno creato e interpretato opere straordinarie. Di Classica è una produzione Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 e Orchestra Olimpia, da un'idea e con le parole di Margherita Macri, la voce di Valentina Losurdo, la direzione artistica di Roberta Pandolfi e la direzione musicale di Francesca Perrotta. La sigla è di Michael Fioretti. Figlia del violoncellista Josef Mentha e della cantante Wilhelmine Diepold, Sophie nasce a Monaco nel 1846 e si affaccia al mondo della musica attraverso una vita intricata di tragedie e trionfi. I suoi genitori hanno 9 figli, la cui gran parte muore giovanissima. Sophie inizia a studiare pianoforte fin da piccola, sotto la guida delle sorelle maggiori, che perderà presto. È un enfant prodige e a 4 anni è in grado di riprodurre al pianoforte qualunque melodia che ascolti. In seguito studia con il pianista Sigmund Lebert, che all'epoca lavorava a Monaco e che sarà uno dei fondatori della scuola di musica di Stoccarda. E poi con un altro nome importante, Friedrich Nist. Fin da subito tutti si accorgono di essere di fronte a un prodigio. Ma il padre, che intanto si è ammalato ed è in fin di vita, non vuole che la sua giovane figlia intraprenda la carriera di musicista. Josef muore quando Sophie ha 9 anni e subito dopo lei si iscrive al Conservatorio di Monaco. Quando suona il Concertstück per pianoforte e orchestra di Weber, sotto la direzione di Franz Lachner, ha appena 15 anni. E il suo è un debutto di grande successo. Così inizia a prendere parte a concerti e tournée. Nel 1863 è in giro per le principali città tedesche e nel 1866 è in Svizzera per un lungo tour. Durante una tappa a Berlino conosce Karl Tausig, l'allievo più noto di Liszt, e diviene sua allieva. Sophie è intelligentissima, talentuosa e ha una grande dedizione per lo studio. Si esercita ogni giorno per oltre 10 ore ed è anche molto bella. Ha i capelli fluenti e gli occhi vispi, o almeno questo possiamo vedere dai ritratti che le sono sopravvissuti. È difficile restarle indifferenti e infatti pare che Tausig ne fosse innamorato. Nel 1867 inizia a lavorare come pianista di corte in un piccolo principato nella Germania sud-occidentale. Ed è qua che conosce un brillante violoncellista che è stato nominato virtuoso da camera, David Popper. Si sposano 5 anni dopo e hanno una figlia, Celeste, con cui Sophie avrà sempre un rapporto conflittuale. I due si esibiscono in lungo e in largo per l'Europa e restano insieme fino al 1886, anno del divorzio. Contrariamente alle previsioni dell'epoca, però, questo evento non è affatto disastroso per la carriera della Mentha, che prosegue nel più brillante dei modi. Ma dobbiamo tornare un po' indietro per quello che è l'incontro più fortunato della vita di Sophie e che le renderà davvero tutti i meriti del suo talento. È il 1869. Sophie è a Pest, dove Liszt dirige 2 esecuzioni della Missa Coronationalis. Sempre a Pest, Liszt la accompagna come secondo pianoforte nel suo concerto in mi bemolle maggiore. E ne resta estasiato, tanto che la saluta baciandole le dita delle mani a una. I due diventano amici e lo resteranno per tutta la vita. Per Liszt, Sophie è la musica più eccezionale di sempre, la sua preferita, tanto da definirla la mia unica figlia pianista. Così lei continua a calcare le scene europee e anche per il pubblico incantato dal suo virtuosismo, dallo stile brillante e dall'elettrizzante carisma, diventa l'incarnazione di Liszt. Tra maestro e allieva si crea una continuità di forme e di contenuti e grande è l'influenza che il compositore ungherese esercita sulla pianista. Vi lasciamo ora l'ascolto di Consolation, opera 10, in cui il richiamo a Liszt è oltremodo evidente. Il titolo richiama i celebri lavori del compositore, ma anche nello stile si riconosce una preferenza per l'eleganza salottiera e la melodia cantabile. Le linee melodiche si distinguono per un cromatismo discendente un po' malinconico e supplichevole, ma ogni frase si conclude in modo incoraggiante dal punto di vista armonico, così come ci si aspetta da una consolation, appunto. Il pezzo evidenzia il talento di Menta non solo come esecutrice virtuosa, ma anche come compositrice capace di evocare emozioni profonde. Eccola qua, nell'esecuzione di Martina Giordani.
Thank you.
La compenetrazione dello stile di Liszt nel lavoro di Menta è innegabile. A un certo punto della sua carriera, Sophie compone anche un'opera intitolata Rhapsodie, che era un arrangiamento di varie rhapsodie ungheresi di Liszt. Nel 1883 diventa insegnante di pianoforte al Conservatorio di San Pietroburgo. Ci resta per 4 anni ed è durante questo periodo che stabilisce stretti contatti con Tchaikovsky. Un mistero circonda la composizione Ungarische Zigeunerweisen, che è anche la sua opera più nota, attribuita a Sophie, ma talvolta ricondotta a Liszt. Probabilmente la composizione della Menta, ma scritta con la collaborazione di Liszt, durante il soggiorno nel castello di Itter del 1884. Il coinvolgimento di Tchaikovsky nell'orchestrazione, come si legge nella partitura autografa, dove peraltro la composizione è ascritta alla sola Menta, contribuisce a rendere questa parte della sua vita un affascinante enigma. Dopo le dimissioni dal Conservatorio di San Pietroburgo, dovute alla volontà di proseguire con la carriera concertistica, Sophie si trasferisce nel Tirolo, dove acquista un meraviglioso castello. È in questo castello che ospiterà più volte personalità importantissime del panorama musicale dell'epoca e anche il suo amico Liszt, ormai vecchissimo e che, proprio pochi giorni prima della morte, le scrive una lettera in cui esprime il rimpianto di non essere riuscito ad andare nuovamente a trovarla. Sarà lei a raggiungerlo sul letto di morte. In ambito compositivo, Sophie Menta ha avuto una predilezione per le forme brevi. Nella sua produzione, infatti, si trovano brani che si rifanno alla tradizione ottocentesca, come danze, valzer, mazurche, ma anche, sulle orme di Chopin e Liszt, alcuni studi. Testimonianze della sua grandezza provengono anche da personaggi non prettamente legati al mondo musicale, tra cui il grande commediografo George Bernard Shaw, che la lodò considerandola addirittura superiore a un illustre pianista come Jan Paderewski. Esplorando la sfera personale di Sophie Menta, emergono aneddoti intriganti che dipingono il ritratto di una donna straordinaria al di là della sua genialità musicale. Negli ultimi anni della sua vita, prima di ritornare a Monaco e lì morirà nel 1918, il castello nel Tirolo dove viveva era circondato da alte recinzioni di rete metallica. Il motivo? La sua passione per i gatti. Temendo che i numerosi amici felini che popolavano il giardino potessero fuggire, aveva preso questa eccentrica precauzione. Vi salutiamo con un episodio curioso riportato dal pianista tedesco Wilhelm Kuche. Durante uno dei suoi concerti britannici, Sophie portò nel backstage un misterioso cesto, posizionandolo con cura su una sedia. Lo stupore dei presenti si trasformò in sorpresa quando il cesto iniziò improvvisamente a emettere miagolii. Sophie aveva portato con sé uno dei suoi gatti, forse il famoso Kleck, che pare fosse un regalo del suo amato Liszt. Vi lasciamo ora all'ascolto del Waltz for Claudio Arrau, scritto da Sophie Menta come omaggio al talentuoso allievo del suo amico Krause, anch'egli allievo di Liszt, e che poi sarebbe diventato uno dei più famosi pianisti del mondo. Questo valzer è un quadretto composto da diversi momenti in cui ancora una volta è il virtuosismo a farla da padrone. Salti, ottave, quartine cromatiche su diversi registri si susseguono realizzando una perfetta atmosfera salottiera dei primi anni del Novecento. Il brano fu poi registrato da Arrau su piano a rullo nel 1922. Buon ascolto, sempre con Martina Giordani al pianoforte. Thank you.
Classica ringrazia il Conservatorio Rossini di Pesaro e il Comune di Fossombrone.